coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti Cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Pensiero incompleto, breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paolina Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.
Possiamo dimostrare l'esistenza di Dio? Gustare. Nelle cronache di Narnia, Clive Lewis traduce in maniera fantastica l'intero percorso della Bibbia, dalla creazione all'Apocalisse. Il protagonista del racconto è il leone Aslan, che, come Lewis avrà modo di dire esplicitamente, è figura di Cristo. Nel primo racconto, il leone, la strega e l'armadio del 1950, da cui è tratto il brano seguente, Aslan si fa uccidere dalla strega bianca affinché risparmi uno dei bambini che si è macchiato di tradimento. In questo modo Aslan prende su di sé le conseguenze della legge antica che non può essere cambiata o cancellata. Eppure, se il leone avesse voluto, una sola zampata poteva significare la morte dei suoi assalitori. Non reagì invece, neanche quando i suoi nemici cominciarono a stringere i nodi, tirando le corde così forte che esse sembravano sul punto di segargli la pelle. Poi lo trascinarono verso la tavola di pietra. «Basta ora», comandò la strega. Dobbiamo sistemargli la criniera prima di tutto. Dalla folla dei suoi seguaci si levò un alto coro di risatacce volgari. Un orco si fece avanti. Teneva in mano un paio di forbici e zac, zac, zac. Cominciò a tagliare ampie ciocche di peli dorati. Quando ebbe finito e sul terreno si ammassava il resto della lunga criniera, l'orco si tirò da parte. Le due ragazzine poterono allora vedere, sempre nascoste tra i cespugli, che il povero Aslan sembrava ben diverso da prima. Anche i nemici si accorsero della differenza. «Beh, dopo tutto, non è che un gattone!» gridò uno. «E noi avevamo tanta paura di quello là!» esclamò un altro. Tutti si misero a sbeffeggiarlo con frasi idiote come «Micio, Micio, quanti topolini hai acchiappato oggi?» oppure «Vuoi un po' di latte nel piattino, micetto?» «Oh, come possono fare una cosa simile?» mormorò Lucy, mentre le lacrime le rigavano il volto. «Sono dei bruti, delle belve!» Ora che avevano superato il primo momento di sorpresa, Lucy e Susan si accorgevano che, così tosato, Aslan sembrava anche più bello, più coraggioso, più paziente che mai. Pensare. Possiamo dimostrare l'esistenza di Dio? Rispetto a questa domanda, la storia del pensiero presenta molte argomentazioni critiche che negano l'esistenza di Dio o la possibilità di dimostrarla. piuttosto che solidi argomenti in favore di una risposta positiva. Eppure, questa disparità non può condurci in maniera semplicistica a concludere che sia impossibile dimostrare l'esistenza di Dio. Il motivo è strettamente legato all'oggetto della nostra domanda. Per sua stessa definizione, infatti, Dio è colui che va al di là delle nostre capacità, ci supera, o come si dice più correttamente, ci trascende, ovvero non si lascia contenere nei nostri limiti umani. Se infatti Dio fosse un mero oggetto come tutti gli altri e potesse essere pensato o sperimentato come ogni altro ente, sarebbe in contraddizione con la sua stessa definizione. Ci troviamo dunque davanti a quello che sembra un paradosso senza soluzione. E probabilmente occorre ammettere che, quando si parla di Dio, la via ordinaria della conoscenza intellettuale o sensibile non può essere una garanzia, né in senso positivo né negativo. È incontrovertibile che fin dalle prime tracce della riflessione umana è emerso il desiderio di cercare un punto d'appoggio, un inizio, un'origine, un fondamento di tutto. La ricerca di Dio risponde quindi alla tendenza propriamente umana di andare verso l'infinito, sia nella capacità di desiderare, sia nella possibilità di conoscere. Sebbene siamo evidentemente limitati, percepiamo il limite come un confine, cioè come una soglia che apre e predispone anche a ciò che ora non sperimentiamo. Potremmo anche argomentare che l'elaborazione stessa dell'idea di un'entità che abbia le proprietà dell'onnipotenza e dell'infinito non può essere prodotta da un essere vivente che di per sé non le sperimenta mai. D'altra parte, si può anche argomentare sostenendo che questa idea di Dio rivela il bisogno frustrato dell'uomo e condensa in positivo quelle caratteristiche che egli riconosce di non avere. Dio sarebbe quindi il sogno frustrato dell'uomo, ciò che vorrebbe essere, ma che si accorge di non poter essere. Persino San Tommaso, nella Summa Theologica, non dà per scontata l'esistenza di Dio, ma si pone una domanda e cerca argomenti in favore, ricordando anche che è possibile formulare, seppur stoltamente, argomenti contrari. Tommaso riconosce quindi che non c'è un'evidenza semplicistica dell'esistenza di Dio, e questo dipende dal nostro limite creaturale. È possibile, però, individuare delle tracce nella creazione che progressivamente ci portano verso Dio. Nella storia di questa riflessione si è poi inserita in un momento preciso la rivelazione del volto di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Da quel momento in poi, Dio non è più solo l'oggetto di una riflessione intellettuale, ma è prima di tutto il termine di una relazione personale. A questo punto, rispondere alla domanda sull'esistenza di Dio diventa una questione personale, perché è possibile porsi questa domanda solo all'interno di una relazione. Agire. Quali argomenti porteresti in favore e quali contro l'esistenza di Dio? Quale relazione potrebbe esserci tra la riflessione filosofica su Dio e l'esperienza personale di Dio?
Pensiero incompleto, breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.